Sempre sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout. Cerchiamo di entrare in contatto con Andrea Spinelli Barrile, perché vorremmo parlare dell'accordo che c'è stato fra l'Inghilterra e il Ruanda a proposito della deportazione dei migranti. Molto probabilmente non riusciremo a farvi ascoltare il podcast che avevamo registrato con Monica Quirico a proposito della Svezia e della Finlandia, ma naturalmente lo faremo nella prossima puntata. Allora, mi sembra che Andrea dovrebbe essere già in linea.
Sì, ci sono.
Benissimo, ciao. Senti, con te volevamo affrontare un po' questa questione dell'accordo fra Gran Bretagna e il Ruanda, che effettivamente è stato un accordo che prevede di fatto non solo l'esternalizzazione, diciamo così, del problema migranti, ma veramente la vera e propria deportazione in un paese che dista circa 8.000 km dalla Gran Bretagna, di quei migranti che riescono ad attraversare la Manica. Insomma, c'è un aspetto piuttosto inquietante in questa scelta e nella politica di gestione della migrazione da parte di Johnson.
Sì, decisamente inquietante. C'è un dato che secondo me in realtà non dice nulla dal punto di vista fattuale, ma è abbastanza simbolico. Ricordo, per arrivare all'accordo, Ruanda e Regno Unito si sono parlati per 9 mesi, ci hanno lavorato sopra per 9 mesi e hanno partorito questa cosa qui, che insomma è, come dicevate voi, abbastanza inquietante. In soldoni, la Royal Navy si potrà occupare di intercettare le imbarcazioni di fortuna che attraversano la Manica. L'anno prossimo il governo inglese stima, l'anno in corso, non l'anno prossimo, il governo inglese stima saranno circa 90.000 persone, e una parte di queste 90.000 persone, nel momento in cui faranno richiesta di asilo nel Regno Unito, verranno portate con dei voli charter in Ruanda, dove dovranno attendere teoricamente per 3 mesi, ovviamente sono poi 3 mesi prorogabili, e questo dell'accordo è già previsto, e dove dovranno attendere poi l'esito da parte di Sua Maestà. La domanda, secondo me, da porsi è come è possibile che un paese grande, poco di più della Sicilia, che fa 12 milioni di abitanti, che è sì in impennata, non in crescita economica, è proprio in impennata, come è possibile che possa permettersi di ospitare tutte queste persone? Noi in Europa ci siamo resi conto che il problema non è tanto intercettare o meno i barchini, gli migranti, i gruppi di persone o i lavori di intelligence, il problema poi è gestire queste persone quando sono sul tuo territorio. E sarà interessante, il governo inglese ha messo sul piatto circa 190 milioni di euro all'anno, se non erro, le cifre più o meno sono queste, sono sicuramente cifre importanti, ma poi il dato che emerge su tutti è questo, come dire, questo erigere un muro sulla Manica, tutto quanto attorno alle isole britanniche, da parte del governo inglese dopo la Brexit, che si è ritrovato senza uno straccio proprio di politica sull'immigrazione, che erano tutte quante di matrice europea, e ha dovuto fare da sé. E questa qui è la dottrina Johnson, se vogliamo chiamarla.
Poi anche il Ruanda, come giustamente dicevi, è un paese piccolo, sovrappopolato, e anche la politica estera piuttosto aggressiva del Ruanda nei confronti, per esempio, dell'est del Congo, e adesso anche la loro proiezione in Mozambico, dimostra come effettivamente questo paese può avere delle difficoltà ad accogliere tutte queste persone, anche se i tassi di crescita, insomma, sono elevati. Sicuramente Paul Kagame è al potere da 25 anni, l'ultima elezione ha preso il 97% dei voti, quindi anche dal punto di vista, come dire, della tutela di diritti umani rispetto a come si comporta il governo di Kagame con l'opposizione, insomma, lascia un po' perplessi.
Sicuramente, ma poi c'è anche un altro dato. Il governo ruandese l'ha detto chiaramente: questi migranti che verranno poi riaccolti in Ruanda non possono essere provenienti da paesi limitrofi, quindi Repubblica Democratica del Congo non li vogliamo, Quindi Uganda non li vogliamo, e questo si lega a un problema enorme che portò al genocidio in Ruanda nel 94, ma che si è sedimentato nel tempo e che insomma andiamo poi a parlare di storia, per cui usciamo un attimo dal nostro discorso di oggi. Però il governo ruandese l'ha detto ben chiaro: noi questa gente qui attorno non la vogliamo, anche perché c'è un altro dato. Di fatto i migranti, quelli che vengono definiti migranti economici, è un termine orribile che però mi aiuta un attimo a farvi capire qual è l'insieme di cui voglio parlare, l'insieme di persone. I migranti economici non sono l'ultimo anello della catena dal punto di vista culturale nel continente africano, anzi sono persone che bene o male delle skill ce le hanno, delle abilità che possono essere manuali come operai eccetera o qualcosa di più, ce l'hanno. Ed è forza lavoro, non dico qualificata, ma che ti qualifica in un tempo sicuramente accettabile, quindi con un piccolo investimento. Invece il contadino che arriva dal Nord Kivu, dove c'è una situazione per quanto riguarda la sicurezza terrificante, o che si sfolla dall'Uganda perché ci sono i gruppi legati allo Stato Islamico, quello è un semplice contadino, probabilmente analfabeta, quindi hai voglia integrarlo all'interno della società ruandese. Quindi c'è anche un discorso di classismo, vogliamo definirlo in questa maniera per semplificare, ma c'è anche questo. Dopodiché Kagame è un gran furbo e non a caso è al potere in Ruanda da subito dopo il genocidio, da quando entrò con le truppe a Kigali, ed è una persona che al di fuori del proprio paese è riuscito a costruire delle relazioni molto importanti. Non dimentichiamo che Ruanda un accordo simile lo ha già fatto con Israele, e Ruanda accoglieva migranti in Israele di origine eritrea. Ci sono dei rapporti anche di Human Rights Watch che raccontano come questi migranti venivano poi trattati in Ruanda in maniera non particolarmente edificante. Molti di questi sono morti chiedendo l'elemosina per
l'estrato. Tra l'altro prendeva anche $5,000 ciascuno all'anno per ogni migrante accolto, ed erano appunto eritrei, sudanesi. Però forse hai imparato lì, perché poi appunto stavi accennando che Human Rights Watch diceva che non c'erano stati dei buoni livelli di accoglienza in quell'occasione lì, anche con nell'accordo con i danesi dell'anno scorso.
Esatto, con i danesi, se posso interrompere, è ancora lì che il pentolone sta sobbollendo sul fornello, nel senso che questa settimana il governo danese ha annunciato che oggi si sarebbero riuniti il ministero competente e i parlamentari che stanno scrivendo il disegno di legge per far diventare legge l'accordo siglato con Ruanda l'anno scorso. Sì. Poi bisognerà vedere quindi come la interpretano, no? Questa cosa qua. Probabilmente lo sapremo nel prossimo mese e mezzo, però lì poi significa trattare la questione da un punto di vista sicuramente un po' più europeo, perché insomma, sai, esternalizzare i migranti è una vera e propria deportazione.
Sì, in questo caso oltretutto i migranti che vengono deportati possono essere, non so, bengalesi o afghani, e non hanno proprio alcun rapporto con quello che è con l'intero continente in cui vengono deportati, che sì, è la differenza, esatto, con i precedenti.
Esatto, è stata chiarita solamente un aspetto, è stato chiaro. I migranti ucraini, i richiedenti asilo ucraini nel Regno Unito non subiranno questo tipo di procedura.
Troppo biondi.
Tutti gli altri, proprio a domande esplicite dei giornalisti in conferenza stampa, sì, ma un afghano, non è stata data risposta. E quindi tutto quanto lascia pensare che non saranno solamente migranti subsahariani, ecco, a essere vittime di questa procedura, ma appunto immaginare che un afghano che si fa 16.000 chilometri arriva finalmente alle porte del Regno Unito, magari prova un ricongiungimento familiare, boom, viene riportato, ma neanche riportato, viene deportato da tutt'altra parte nel cuore dell'Africa, posto splendido Ruanda, però insomma, certo, ecco, certo. È abbastanza ghiacciante come scenario.
Beh, anche perché diciamo i profughi ucraini probabilmente non si troveranno nelle condizioni di andare a Calais, nascondersi dentro un tir frigorifero rischiando di morire, oppure salire sui barchini nella Manica in tempesta, quindi probabilmente insomma avranno altre modalità per arrivare in Gran Bretagna.
Esattamente, sì. Non dimentichiamoci che comunque anche all'interno di quell'insieme di umanità che si muove, chiamiamola così, ci sono delle, ovviamente delle classi di reddito, delle classi sociali, e gli ucraini sono europei e quindi hanno delle capacità di spesa differenti, anche appoggi differenti, insomma, all'interno dell'Unione Europea e dei paesi limitrofi.
Senti, approfittando dell'argomento, ti volevo un po' riportare sul Ruanda, nel senso che, insomma, lo scenario del governo di Paul Kagame, che ormai, insomma, tanto tempo che è lì, e poi anche dal punto di vista della crescita economica e dello sviluppo anche di Kigali, insomma, ci sono stati sicuramente dei grandi avanzamenti, ma l'ultimo caso del processo nei confronti, insomma, del protagonista dell'Hotel Ruanda, e anche il caso dell'ex capo dei servizi segreti che è stato ucciso in Sudafrica, e anche appunto l'intervento militare che il Ruanda ha fatto in Mozambico a Capo Delgado, in cambio una società legata al partito di Kagame ha avuto degli appalti per quanto riguarda lo sfruttamento appunto delle risorse energetiche sul posto. Ecco, questa politica che poi oltretutto probabilmente continua, la politica espansionistica verso le risorse dell'est del Congo, come si può valutare?
È interessante, nel senso che, lo dicevamo poco fa, il Ruanda sembra imparare dalle lezioni del passato, e quindi è una piccolissima realtà nel cuore del continente africano, attorniata da stati-nazione più o meno ostili. E quindi ha la necessità, ovviamente, non solo di starsene tranquillo, ma anche di, come dire, avere una situazione al suo interno che è tranquilla. Vuoi perché ha una storia che racconta, quindi, di una tragedia umana pazzesca, vuoi perché ci sono anche dei discorsi strategici da dover fare. È vero che in Ruanda si vive molto bene, è vero che c'è un welfare che funziona, è vero che è una nazione che ha una crescita economica incredibile, molto giovane. È anche vero che ha bisogno di forza lavoro, soprattutto maschile, e questi sono i retaggi del genocidio. Insomma, è abbastanza complessa poi come società al suo interno, ma è altrettanto vero che è un'autocrazia, per non dire una dittatura. Kagame è uno dei leader africani più longevi, ma è anche uno dei più furbi. Tutte queste operazioni che hai elencato poco fa all'esterno del paese servono proprio a, come dire, mantenere dei buoni contatti per mantenere questi buoni uffici in campo internazionale, che servono a Ruanda un po' per svilupparsi, un po' per tutelarsi. Ruanda è il secondo paese in Africa dove la Volkswagen apre una fabbrica, la Volkswagen, quindi non stiamo parlando della Pinco Pallino, che vanno a realizzare veicoli per il mercato interno africano, dove decidono di farlo in Ghana e in Ruanda. Queste sono dinamiche che poi si portano dietro altri discorsi, sicuramente, che sono molto più complessi, ma che vanno a intaccare la vita delle persone all'interno di una società. Il Ruanda è un paese dove è estremamente piacevole vivere, e questo sicuramente. È altrettanto vero che però ha delle storture dal punto di vista dello Stato di diritto, diciamolo così, al di là dei 5 mandati presidenziali, di come funziona la struttura di potere, di quali possono essere gli interessi in campo. Il caso Nkosazana, che citavi poco fa, quindi il protagonista del film Hotel Ruanda, che viene letteralmente catturato dai servizi segreti, piazzato su un aereo privato e riportato in Ruanda, è abbastanza emblematico di come funziona poi la reazione del potere ruandese di fronte a delle criticità piccole o grandi. Questa roba qui va tenuta a mente quando si vanno poi a fare delle relazioni che possono essere politiche, come discorso sui migranti fatto dal Regno Unito, o economiche, come sono tanti altri fatti dalle aziende, dalle nazioni con il Ruanda. È vero che la gente nel paese non soffre o non si lamenta in maniera particolare, è altrettanto vero che, insomma, avere a che fare con Kagame non deve essere molto sì, semplice.
Non è bello. Parlavi appunto del vendersi internazionalmente in qualche modo, però è proprio di questi giorni l'anniversario, il 28esimo anniversario, credo, della strage ruandese. E con un trascorso come quello, fare un'operazione di questo tipo, cioè proprio di palese razzismo da parte di Boris Johnson, internazionalmente non crea nessun problema. Tra l'altro l'aveva proposto già, credo, al Ghana e al Kenya prima di proporlo a Ruanda, e si sono rifiutati.
Sì, esatto. Il Ghana ha detto non ne stiamo assolutamente nemmeno parlando. Il Kenya erano arrivati a trattare, poi hanno detto no, no, ci date troppi pochi soldi, per cui no.
Ah,
il
Kenya accoglie
80... accoglie cifre pazzesche, una cosa del tipo 800.000 richiedenti asilo in tutto il territorio del Kenya, quindi è una situazione macroscopicamente più complessa e più grande, però sì, è vero. Però non c'è da notare una cosa: tutto il mondo oggi sta criticando Boris Johnson, giustamente. Nessuno ha detto ma che cosa deve fare Kagame con questa, perché Kagame va a siglare questi accordi qua. E secondo me quello lì è l'aspetto più interessante in realtà. Perché nessuno si pone la domanda, la mia opinione è perché l'immaginario del Ruanda è del paese del genocidio, quindi poverini, quindi la situazione si sta riprendendo, il genocidio del 94, per cui brucia ancora nelle coscienze delle persone, ma a livello economico non c'entra più nulla. Però questa cosa qui del poverini, questa cosa qui del oddio il Ruanda, il genocidio peggiore del Novecento, per cui ha un faro particolare sopra, oggi tu leggi critiche a Boris Johnson da tutte le parti, che sono sacrosante, ma sul Ruanda e su quelli diventano poi gli articoletti da terza pagina, quelli che ti vai a leggere proprio perché sei molto interessato della situazione. Sui giornali ruandesi tutto questo non c'è, ci sono delle critiche sul The East African, su altri giornali dell'Africa orientale. Però è evidente che Kagame ha vinto, cioè nel senso mostra quasi, come dire, uno spirito d'accoglienza che c'è tutto tranne quello, ecco.
Sì, certo, si fa pagare anche gli schiavi che lavoreranno per lui.
Ah, certo. Poi adesso il Ruanda fa parte del Commonwealth, quindi un caso un po' curioso, esatto, di un paese che un tempo era francofono, visto che era stato occupato dai belgi, e che poi adesso appunto è diventato
anglofono.
Esatto. Esatto.
D'altra parte Kagame è sempre stato un po' anglofilo, perché era stato già addestrato dagli americani ai tempi in cui combatteva insieme a Museveni, prima di quello che è successo con il genocidio. Quindi è sempre stato un po' anglofilo, ecco, diciamo così.
Sì, è vero. La radio delle mille colline, già ai tempi del potere Hutu, molte trasmissioni erano in lingua inglese, quindi sì, è verissimo.
Bene, è finito anche il nostro tempo, quindi Andrea, noi ti ringraziamo insomma del tuo contributo, e magari avremo occasione anche di sentirci per approfondire ulteriori argomenti che riguardano questo continente che ci è tanto caro.
Grazie a voi, a presto sicuramente.
Ciao.
Ciao,
ciao. Ciao, 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 buonanotte.
Ciao.
E allora, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout, Bastioni di Orione, che clamorosamente sta finendo in orario. Ecco,
sì, non... perché, solo perché dobbiamo tagliare praticamente due altri.
Non siamo riusciti a proporvi l'intervento di Monica Quirico sulla Svezia e la Finlandia, ma ci ripromettiamo di proporvelo. È molto interessante la prossima,
sì, abbiamo
la prossima
registrato
puntata,
una cosa...
abbiamo registrato due parti, perché una parlerà appunto della questione della NATO rispetto alla Svezia e alla Finlandia,
neutralità,
e l'altro dei problemi interni della Svezia. E quindi a questo punto il Frequency non ci crede neanche, infatti non è neanche entrato nello studio, ma noi a questo punto finiamo qui e vi diamo appuntamento per giovedì prossimo. Ciao a tutte e a tutti.
Salute, ciao.